Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa del patrono d'Europa, San Benedetto, colui che è considerato il patriarca del monachesimo occidentale. Ed è a ben ragione stato nominato patrono d'Europa perché i monaci sono coloro che hanno fatto l'Europa. Cioè sono coloro che, diffondendosi in ogni angolo di questo continente, hanno impregnato la società civile di cristianesimo, hanno cioè costruito le ragioni del nostro essere un unico popolo europeo, quelle radici che sappiamo bene sono state rinnegate dagli europei contemporanei. Per cui non c'è speranza se rinneghiamo noi stessi. Abbiamo rivoltato l'Europa contro l'Europa stessa. I monaci, noi siamo soliti vederli come delle persone che si estromettono dal mondo e che si disinteressano del mondo. In realtà loro stanno nel mondo come il lievito sta nella pasta. Cioè sono coloro che fanno fermentare attraverso la grazia, attraverso la preghiera, attraverso la penitenza, attraverso la vita ascetica, sono coloro che come il cuore dà la linfa al corpo. E oggi più che mai c'è bisogno di riscoprire la missione profetica e evangelizzatrice della vita religiosa. San Benedetto ci ha lasciato una regola di vita, anche a noi, non soltanto ai monaci. Loro erano certamente un punto di riferimento per la società, ma oggi la regola di vita di San Benedetto ci parla anche a noi che viviamo nel mondo e che in breve si riassume in quell'espressione che anche la liturgia ha fatto propria nella preghiera di colletta. E cioè che il monaco, e quindi noi, mai dobbiamo anteporre qualcosa all'amore per Gesù Cristo. Se ricordate, nelle ore della Passione, più volte si dice che l'uomo oggi tante volte compie la posposizione, si dice. Vengo tante volte posposto anche a delle sciocchezze. Dice Gesù, si lamenta in questo senso. Ecco, San Benedetto dice proprio questo: nulla dobbiamo posporre all'amore per Gesù. E se facessimo nostra questa regola di vita nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, addirittura nelle nostre parrocchie, dove è il luogo in cui si dà a Dio il primato su tutto, eppure sembrerebbe che l'amore per qualche cosa che non sia Gesù abbia il sopravvento. Abbiamo ascoltato il Vangelo della vite e dei tralci, perché qui abbiamo soltanto il vecchio lezionario, quindi abbiamo ascoltato questo Vangelo che si trova all'interno di questo lezionario. E da questo Vangelo noi troviamo raffigurata quella che è stato lo sforzo dei monaci di sempre, cioè innestarsi sempre di più in Gesù Cristo, legarsi sempre di più a Lui. Il vivere nel divin volere è qualcosa che va oltre quello di attaccarsi a Gesù Cristo, ma è fare vita comune con Gesù Cristo. Fare vita a diffusione con Gesù Cristo, perché i frutti che ci saranno saranno tutti frutti di Gesù. Lo abbiamo visto stamattina nella meditazione, ma il Vangelo di questa giornata, così come è stato riformulato nel nuovo lezionario, è caratterizzato da San Pietro, il quale si rivolge a Gesù e dice: Maestro, noi abbiamo lasciato tutto per seguirti, l'immagine del monaco. Abbiamo lasciato campi, case, figli e così via. Che cosa ne avremo in cambio? Guardate che chi vuole vivere nella divina volontà deve lasciare tutto, Ma in che senso? Deve lasciare l'attacco a tutto, l'attaccamento a tutto. Perché il Signore a te non chiede di lasciare la moglie o il marito o i figli, ma chiede di lasciare il modo in cui tu hai pensato di amare tua moglie, tuo marito e i tuoi figli. Cioè il modo in cui tu ritieni essere giusto amarli, quando tu invece sei chiamato ad amarli come li amerebbe Gesù, cioè vedendo in lui o in lei Gesù che chiede amore, che elemosina amore, perché l'amore nuziale non è altro che l'immagine dell'amore trinitario per l'umanità, anzi l'amore stesso delle tre divine persone. Ora, carissimi, qual è la risposta di Gesù alla domanda di Pietro? E su questo poi concludiamo. Gesù dice che chi compie questa operazione di lasciare, e il nostro lasciare è anche l'immagine del dare a Gesù tutto, del dare a Gesù la padronanza sulle mie proprietà private, di dare a Gesù la padronanza sulla mia famiglia, sulla mia parrocchia, cioè chiamare veramente Gesù ad essere lui il Signore. Il regno della divina volontà è la signoria della volontà di Dio, è la volontà di Dio che regna, ma per regnare la volontà di Dio non deve regnare nessun altro, né devo regnare io e né devono regnare le cose che io ritengo essere primarie nella mia vita. No, vieni divina volontà tu a sederti sul trono. E allora chi compie questa operazione di spogliamento, dice Gesù, non rimane spogliato, non rimane svuotato, rimane svuotato di cose terrene, di cose umane, ma viene arricchito e impreziosito di cose divine. In breve, Gesù dice che costui, uno, avrà il potere di giudicare, due, si vedrà centuplicato ciò che avrà lasciato. Che significano queste espressioni? Il primo, Gesù dice, giudicherà le 12 tribù di Israele e così via. Giudicare cosa significa? Giudicare per noi, purtroppo oggi, è inteso come un'operazione alquanto arbitraria, per cui sei chiamato in giudizio presso i tribunali umani e tu tremi perché chissà come la pensano i giudici. Ma il giudizio non è un fatto soggettivo, per cui uno la pensa in una maniera e uno nell'altro. Quel giudizio lì è peccato, quello che Gesù dice non giudicate. Ma il giudizio che avranno coloro che saranno figli della divina volontà sarà la valutazione esatta della realtà delle cose. Questo poi sarebbe il giudizio. Il giudice dovrebbe dare a ciascuno il suo, ciò che è suo. Non dovrebbe dire, ah beh, quello là è più potente, più ricco, magari se faccio una sentenza a suo favore poi mi può aiutare a mia volta. No! Se questa cosa è tua, è tua. Se questa cosa è tua, è tua. Dare a ciascuno il suo diritto, questo è il giudizio. Ma il Signore qui parla del giudizio proprio in senso realista, cioè l'anima che si sarà spogliata di tutto e si sarà rivestita di Cristo vedrà le cose come sono. Ricordate il dono della scienza che Adamo ha perduto? Il dono della scienza è il dono del giudizio autentico. Quindi lungi da noi da dire, ah, io dico che quello là è così, così, così. Prima di arrivare a questo, ti devi scrollare di dosso di tutto, anche delle tue personali opinioni, pareri, sensibilità, modi di vedere, perché tutto questo influenza sul tuo giudizio. E allora, quel giorno, quando noi saremo veramente ricolmi del dono della divina volontà, forse quando saremo alla fine di questo itinerario terreno, il Signore ci darà questa grazia. E infine la centuplicazione. Non mi soffermo molto perché ne parleremo oggi pomeriggio. Perché la divina volontà ha proprio questo potere, si chiama la virtù moltiplicatrice. Cioè, lì non è che tu sei a giocare con la roulette, per cui ci metti una monetina e la perdi, ci metti una monetina e la perdi. Magari ci sarà una possibilità su 1000 che vinci qualcosa, ma poi perderai sempre, no? Questo è il gioco con la volontà umana. Nella volontà divina, tutto quello che tu rinunci, tutto quello a cui tu rinunzi, te lo vedrai ritornato 100 volte tanto, ma già su questa terra. Quindi, fino a che tu sarai rigido, ostinato nel ritenere che tutto si deve compiere come tu ritieni essere giusto, attaccato quindi al tuo volere, piccolo sei, piccolo rimani, povero sei, povero rimani, affannato anche nel procurarti il pane quotidiano sulla mensa dei tuoi figli, e affannato continuerai ad essere. Invece a coloro che si abbandonano, si fidano, si donano al Signore, nulla mai mancherà. E un domani il Signore promette a costoro la vita eterna. Questa espressione è quella che avviene nel momento in cui i monaci, le suore, anche alcuni istituti emettono i voti perpetui. A te che hai lasciato case o campi o figli, eccetera, il Signore ti darà 100 volte tanto e un giorno la vita eterna. Ma i monaci, almeno alcuni istituti, hanno conservato questo rito nella professione perpetua. Si stendono a terra, un po' come avete visto fare forse nelle ordinazioni sacerdotali, no? Soprattutto in alcuni monasteri di clausura, e sopra questa persona si mette un velo ad indicare che quella persona è veramente morta alla vita terrena. E noi in un certo senso dobbiamo morire al nostro umano volere per vivere della volontà di Dio, come Maria. Oggi, in questo giorno santissimo del sabato, chiediamo la sua particolare intercessione per l'Europa, per la Chiesa e per ciascuno di noi. Siano lodati Gesù e Maria.
Sì.